Allora, siamo di nuovo nella ripartenza del nostro meditazione. Allora, cerchiamo di affrontare il nostro tema da oggi. Le emozioni. Le emozioni sono una sensazione impulsivo, impulsivi, no? Collocato dalla qualche evento non imprevisti. Allora, come è la legge della causa e effetto? Come causa, così da anche effetto. Che causa non è prevista, cosa improvvisoria, e così anche risultato e sua conseguenza anche diventa come una poco duratura, sia negativa sia positiva. Perciò non è una cosa nulla di autentica. Perciò però, qualche volta, le emozioni possono anche creare grossi problemi nella vita reale. Allora, questo è l'argomento che cerchiamo di capire, più importante, nella, come se affrontiamo la nostra emozione nella vita quotidiana, nella vita reale, nel campo del lavoro, nella famiglia, tra amici, tutto questo cosa, no? Allora, da mattina a sera c'è un circolo di emozione, gira nella nostra testa, nella vita. Proprio la nostra vita pervaso da questa emozione, onda di emozione. Sia piccolo, sia forte, o sia meno forte, ma c'è continua nascita e crescita, no? Allora noi viviamo il nostro livello di vita, sul livello di vita superficiale, sulla base di questa reazione, sulla reazione della nostra emozione, rispondendo alla nostra emozione. Allora così conduciamo la nostra giornata tutto a livello superficiale, non mai profondità, andato profondo, capire le cose e cosa fare qualcosa per un livello profondo, più stabile. Invece siamo vissuto completamente presi dalla nostra vita, presi dalla questo rispondendo a tutte le nostre emozioni. Allora, questo si chiama la vita superficiale, vero? Allora alla fine non conclude niente, perché tutto è poco duratura. Allora questo, perché siamo così? No? Perché deve essere così? Perché da un lato c'è questa società richiesta tante cose, allora rispondendo a tutte queste necessità della vita e perde tantissimo tempo per questo livello superficiale di vita. Ma d'altro lato anche tempo stesso, rispondendo a queste richieste della vita superficiale, ma anche tempo stesso noi possiamo vivere anche a livello nostro vita più profondo, a livello di vita, perché non c'è una contraddizione. Invece noi, quando noi agganciamo sulla questa vita superficiale, perdiamo la nostra consapevolezza dell'essere nel livello profondo della vita. Perciò mantenere tutti e due contemporaneamente, no? Senza perdere uno o l'altro. Allora qui è la meditazione, no? La meditazione aiuta, consapevolezza aiuta, conoscenza aiuta, no? Serve tutto. Perciò quello che ho parlato mattina, cominciando la nostra vita oggi, con la motivazione, come Buddha, no? Buddha che cosa ha fatto? Sua motivazione ispira la Lord Shiva, esce il Putra. Ispirazione, diventa l'ispirazione per vita di anche altri, ispirazione per se stessa. Questa è la motivazione, motivare, attivare, far partire la nostra azione. Allora diceva Shariputta, dialogando, ma nel profondo del loro stato del cuore e nella meditazione, come si è detto, profonda, visione profonda. Allora, c'è contraddizione lì, essere nel dialogo tra loro e essere nella meditazione. Visione profonda, non c'è contraddizione. Buddha nella samadhi della meditazione, tempo stesso ispirando questo dialogo tra loro. Non c'è contraddizione. Vero? Allora questo là, no? Questo è meditazione, samadhi e vipassana, cosiddetto. Meditazione, concentrazione, secondo punto è la meditazione analitica. È tutti e due insieme, non c'è contraddizione. Questa è una potenzialità della nostra mente, no? Potenzialità della nostra mente. Perché potenzialità dell'istrumento più potente abbiamo nel sistema della nostra esistenza è la mente, cosiddetto. Ma questa mente misteriosa, non sappiamo niente in realtà. Quando andiamo a cercare, l'unica cosa posso puntare sul cervello. Ma dove trova? Questa mente misteriosa, così potente. Credere, no? Credere su di stessa, propria potenzialità. Come? Propria potenzialità della propria mente, quello che possiede.
Credere in se stessi, vuoi dire tu,
Sì.
nelle nostre potenzialità, quello che possiamo diventare e possiamo fare.
Solamente nella
La
tua
mente,
propria
certo,
mente, potenzialità della propria mente. Credere lì, perché questa mente è un argomento molto difficile. Vero? Questa potenzialità della mente hanno la capacità di superare qualsiasi difficoltà, problemi, cosiddetti, sofferenze, dolori, tutto questo dolore, sofferenze, tutto questo quello che noi mettiamo etichette, sono tutti. Non è una realtà. Dal sé, no? Dal sé, del fenomeno stesso, oggettivo, oggetto stesso, non è un problema, però per noi, ognuno per noi diventa problema, per qualcuno diventa problema, per qualcuno diventa soluzione, vero? Per qualcuno diventa valore, per qualcuno diventa difetto, ma il fenomeno stesso non è né valore né difetto. E questo valore dipende da quello che noi mettiamo nell'etichetta, valorizzazione, proviene da noi, no? Per questo valore, come se valutiamo questo, dipende dallo stato della nostra mente, qualità della nostra mente, quello che osserva, quello che valorizza. Allora, valore, qualità della nostra mente è la chiave, che quello che ti valori, no? Attribuisce alle oggetti. Perciò questa è la mente, la potenzialità della mente, se non finiamo nel solo limite del cervello, ambito, no? Questa mente misteriosa che cosa? Dove? Vero? Allora, qui, ma sicuramente dare qualche luce per noi capire questa mente tra cervello e spirito, dove c'è questa mente potente, questa potenzialità, dove, come se avere una fiducia su di questo, conquistare una fiducia, no? Credere su questo valore della mente. Serve questo, senza.
Forse non ci arriva. Sì.
Io sono stato colpito da grande avversità nel corso della mia vita, ma ho avuto anche la fortuna di conoscere grandi maestri sia nel campo dell'Oriente che dell'Occidente, tra cui devo citare in particolar modo i miei maestri Geshe Rabten, Geshe Champa Gyatso e il mio maestro personale Lama Lobsang Dondup. E poi ho conosciuto molti occidentali e poi sono molto debitore il professor Henri Laborie, che ricordo ancora con grande affetto, e il professor Desmond Morris, il professore Siegel, eccetera. Solo per citarne alcuni, ma perché dico questo? Perché mai ho trovato un contrasto così profondo tra la concezione delle emozioni in campo orientale e in campo occidentale. E recentemente, una serie di nuovi testi si sono aperti a una concezione meno, diciamo così, freddamente scientifica del problema e massimamente da apripista ha fatto un testo conosciuto in un ambito ristretto, nell'ambito dell'attaccamento nell'infanzia, negli stili di affettivi nell'infanzia e nell'età adulta dei professori Mikuritzer e Shaver, e naturalmente del mio maestro in qualche modo, che adesso citerò per spiegare questo, che è il professor Daniel Siegel. E naturalmente il problema, lui riesce a risolvere il problema, secondo me. Perché il problema qual è? Il problema è che gli occidentali parlano sempre di cervello, e i tibetani, il Dharma Buddha, eccetera, giustamente parla di mente. E naturalmente poi dice, la mente è la stessa cosa del cervello, no, il cervello è diverso dalla mente, no, la mente esiste anche al di fuori del cervello. E insomma, discussioni infinite, infinite, e senza possibilità poi di avere un riscontro a quello che si afferma. E naturalmente i problemi si mettono in maniera molto, molto complicata. Perché gli occidentali dicono tutto è nel cervello, il cervello ha soltanto alcune caratteristiche sono fondamentali, il cervello nostro è un sistema biologico senza nessun tipo di possibilità di essere interpretato, a poche oscure esigenze che derivano dalla sua evoluzione, che sono la ricerca del cibo, la ricerca dell'acqua, la ricerca della copulazione, la difesa del territorio. E invece, naturalmente, nella concezione del Dharma Buddha tutto è profondamente diverso, perché si parla da un concetto fondamentale della corretta conoscenza o della conoscenza suprema, per poi contrastare il difetto fondamentale, che è quello dell'ignoranza della bella natura dei fenomeni e nel contempo dei meccanismi con i quali appunto funziona l'intero sistema, per poi arrivare a tutto quello che in qualche modo la maggior parte di noi conosce. Ho trovato però una qualche possibilità di accordo nel professor Siegel, il quale appunto parla di un livello che si chiama mentalizzazione, in inglese mentalization. E questo livello di mentalizzazione è il livello che raggiungono le persone che hanno un alto livello. Voi, a chiunque osservi la natura delle cose in maniera onesta e umile, è chiaro ed evidente che ci sono alcune persone che sono diverse dalle altre, comunque persone che hanno capito molte cose che altri non hanno capito, che in qualche modo appartengono a un mondo meno limitato di quello nostro, di quello osservabile. Ora, secondo il professore Siegel, queste persone sono dei mentalizzatori, cioè persone che hanno la capacità di penetrare i segreti della mente. E tradotto in termini occidentali, che per lui sono importantissimi, voglio dire, questo significa penetrare in quello che modernamente si chiama left right of the brain, cioè il lato destro del cervello o l'emisfero di destra, che è quello che nasconde appunto queste emozioni che sono in qualche modo state innescate a livello dei linguaggi di tipo non verbale, gestuale, di tipo non logico-matematico. Mentre il livello, diciamo, quelli degli occidentali normali dovrebbe essere il livello che presuppone il livello logico-matematico, quello discorsivo, quello della mente autobiografica, quello del cervello di sinistra, quello che si chiama left side of the brain. Ora, questo livello di mentalizzazione permette, secondo me, di superare il problema, perché penetrando come veramente il sistema funziona, all'interno di come queste emozioni vengono trattenute, si formano, restano imprigliate, restano invischiate, piene di lacci, lacciuoli e lacetti, voglio dire, in un sistema che non può essere espresso, perché naturalmente per quel fenomeno di cui ho parlato prima, quel fenomeno del pruning, quel fenomeno della potatura, anche il fascio che unisce i due emisferi, cioè quel corpo calloso, viene comunque in qualche modo potato, perciò non riesce a comunicare, cioè quello che provi da una parte non riesce a esprimerlo verbalmente, non riesce a capirlo. E allora c'è bisogno di un livello molto più profondo di mentalizzazione per capirlo, e questo livello è assicurato dalle pratiche della meditazione, della concentrazione univoca e della pratica della saggezza. Questo livello molto, molto, molto importante, non accessibile naturalmente a tutti, ma solo a persone che hanno qualità intrinseche, ma anche si sottopongono a un duro lavoro di ricerca interiore, quello che si chiama in altri modo una praticano la mindfulness in qualche modo, no? Ma comunque questi riescono a penetrare la ragione per cui esistono le cose e hanno un collegamento proprio tra le cause con cause e condizioni che provocano i fenomeni in sé illusori, e riescono così a modulare queste famose emozioni senza che la loro liberazione incontrollata provochi tutti i danni che normalmente provocano. Ora, il problema è molto complesso, perché sempre nuovi studi sul cervello e sui neuroni dimostrano che le cose sono molto più complicate di quello che si pensava. E in tutti i congressi di neuroscienze, sempre di più il Dharma Buddha viene citato proprio come modello interpretativo dell'universo mente, perché l'universo non è altro che la mente, e la mente non è altro che l'universo. Non esisterebbe l'universo senza la mente, né la mente senza l'universo. Una volta che chiudi gli occhi non sai nemmeno se la luna è lì dov'era, dov'è, diceva Einstein, no? Il problema è di capire e di riuscire a interpretare che non bastano gli elementi biologici per capire le cose, ma quello che più conta è farsi guidare da una nuova realtà che sta prendendo il sopravvento su tutto, che è una realtà probabilistica, direi quasi buddistica in certa misura, per mettermi a ridere, che è appunto la fisica quantistica. La fisica quantistica. E siccome il cervello, naturalmente, la mente, quello che voi volete, quanto noi godiamo, quanto odiamo, quanto ci arrabattiamo, quando moriamo, è tutta questione di fisica, bisogna accettare che tutto risponda alle leggi della fisica, compresa la mente. E niente più, diciamo, corrisponde al pensiero, secondo me, del nostro maestro Siddhartha Gautama, il quale diceva, in poche parole, che niente aveva inventato, ma descriveva le cose così come sono. E le cose sono come sono. E bisogna però capire che bisogna raggiungere un livello di mentalizzazione molto più elevato per capire le cose come sono, perché in sé le cose sembrano senza nessuna spiegazione, le cose non hanno una propria logica, non hanno un proprio senso, non esistono di per se stesse, voglio dire. Invece tutto ha un senso. È interessante che si applichi il principio fondamentale che noi prima di tutto non riusciamo a capire le cose come sono per l'ignoranza che abbiamo dei fenomeni dell'universo e dei fenomeni del sé, fenomeni al di fuori di noi e dentro di noi, che tutto è impermanente, che tutto è interdipendente, e dopo le spiegazioni si susseguono una dopo l'altra e tutto viene molto complicato e difficile, perché fa totalmente fuori, fa totalmente a pugni, con quello che si chiama common sense, col senso comune che tutti noi abbiamo. Ma il senso comune è un'assoluta invenzione. Bisogna leggere che cosa dicono i fisici quantistici per vedere come è diventato questo mondo, come è sempre stato questo mondo, e come noi, come ciechi che guardano la luna dal fondo di un pozzo, non siamo riusciti a vedere nulla, né a capire nulla.
Ma questo livello mentale probabilmente è anche una dote naturale di chi, cioè non è una cosa che si può acquisire anche con un addestramento, magari si può raggiungere un certo livello, ma è più probabile che sia una caratteristica anche dell'individuo che ha la possibilità di comprendere questi meccanismi.
Se posso rispondere, il problema è che io naturalmente non, adesso mi ricordo Borloff, ma voglio dire, non importa, era un famoso centometrista russo, non potrò mai essere come lui, voglio dire, però dentro di me le possibilità di essere un centometrista, naturalmente essere quel centometrista che nominiamo Borloff, bisogna avere qualità naturali che ovviamente io non posseggo. Però la mentalizzazione non è soltanto un fatto teorico, non ne parliamo perché è un fatto teorico, è la base della felicità, è la base del benessere, è la base del comprendersi, è la base della compassione, è la base per la quale una mamma guarda il suo bambino e lo prende in braccio prima che questo ha voglia di essere preso in braccio, che lo ripone quando questo è stanco, che interpreta la sua voglia di mangiare, la sua sete, che lo culla quando, quando piange, ma solo perché ha bisogno di essere cullato. Cioè, in qualche modo, lo capisce intimamente, intimamente. E questa mentalizzazione, se fosse acquisita come patrimonio comune da tutti noi, permetterebbe un diverso rapporto anche emotivo proprio con gli altri esseri umani, con le nostre sorelle, i nostri fratelli, i nostri partner, le nostre partner, avrebbe un livello di comprensione molto, molto diverso da tutto quello che erroneamente crediamo che sia un mondo così stereotipato e... cioè non è la stessa cosa se io prendo il mio bambino dalla culla e me lo tengo come un fagotto sul braccio, oppure me lo cullo, lo faccio capire, perché quello che conta è che noi siamo Homo sapiens, diciamo, e siamo stati ominidi prima di essere Homo sapiens, quasi 6 milioni di anni. E quel centro di Broca, il centro della parola, è un centro che funziona da pochi decine di migliaia di anni veramente. Tutto quello che noi diamo immagine di noi agli altri, lo diamo attraverso la postura, i gesti, gli sguardi, il battito delle nostre sopracciglia, la postura somatomotoria. Il problema è che noi crediamo invece che valga più la parola, che il nostro cervello ci frega sempre, e in questo i maestri ci hanno dato un grande aiuto, perché noi credevamo che quello che contasse fosse il cervello verbale, il cervello linguistico, quello che parla, senza sapere che quello risponde sempre a un tipo di memoria che si chiama memoria esplicita, che ahimè è la memoria più ingannevole che ci sia, sia la memoria autobiografica che la memoria semantica che ne fanno parte. Bisogna ben capirlo questo. Invece attraverso la gestualità, gli sguardi, la posizione del corpo, è difficile esprimere se stessi in maniera ingannevole o erronea per lungo tempo, perché il sistema prende il sopravvento, le emozioni prendono il sopravvento. Non bisogna poi, tra l'altro, controllare le emozioni, bisogna sempre modulare le emozioni. Le emozioni sono una parte fondamentale di noi, capito? Noi siamo qui stamattina proprio perché siamo emozionati verso un certo tipo di concezione, di dottrina, di mondo. Non saremo nulla senza queste emozioni. Cioè l'emozione è quello che ci fa camminare, che ci fa vivere, capito? Quando il maestro parlava poco fa di motivazione, questo è molto tibetano, però in noi la motivazione è una motivazione sempre molto emotiva. Per i maestri dell'altipiano la motivazione è qualcosa che nasce dalla mente di saggezza. Se voi leggete l'ultimo libro del primo Nobel per l'economia Kahneman, per dire, si chiama Sludge, una spinta gentile, vedete quando mai esiste che la motivazione sia solo razionale. Mai e poi mai la motivazione è solo razionale. Non muoveremo nulla sulla motivazione razionale. Concludo con un ultimo esempio per capire che cos'è una motivazione razionale e una non razionale. Sono un tenente che va avanti con la sua batteria di soldati nel pieno della battaglia e cade la bandiera. Da un punto di vista motivazionale, se fossi razionale, la lascerei lì la bandiera, perché tutti quelli che prendono la bandiera vengono colpiti a causa della bandiera che hanno in mano. Eppure non ce n'è uno che, sapendo di dover morire, di rischiare molto la sua vita, non prenda quella bandiera in mano. Siamo proprio delle persone con motivazioni emozionali profonde, profonde. E questo al di fuori di qualunque cosa, certo. L'ignoranza è su tutto, ma l'ignoranza può essere anche su questo aspetto.
Professore, potrei fare una domanda? Quando le emozioni diventano...
Parlando così alta che purtroppo io a causa della mia...
Quando le emozioni del passato diventano molto, molto violente, molto forti, molto ossessive, diventano praticamente anche dei traumi, potersene liberare per poter affrontare meglio il tutto?
Posso rispondere? Quell'emozione del passato non è veramente un'emozione, è un risentito mentale, che è qualcosa di diverso da un'emozione, perché l'emozione, quello che conta è l'emozione primaria. Siegel ha sempre dimostrato che ad esempio un trauma iniziale può avere valore 10 e può diventare nell'elaborazione mentale inferiore anche di valore 90, per dire, può essere molto rielaborato a livello mentale. Liberarsi di quell'emozione che sopravviene nel momento attuale significa andare all'origine, che cosa è stato, perché è avvenuta quell'emozione, qual è stato il vero momento in cui quell'emozione ti ha colpito e perché ti ha colpito. Risalire sempre alla causa, con causa e condizione del problema. Faccio un esempio fra tutti, non fa parte della nostra dottrina, ma comunque lo dico per quello che so. Se uno, voglio dire, ha una... sempre disturbi all'arcata inferiore dei denti, voglio dire, e con dolori non riesce, e quello ha quello secondo me ha la sindrome del morso del bassotto, cioè quando a un bassotto gli dai un pezzo di osso, quello se lo mette in bocca, prova a toglierglielo, non ci riuscirai mai. Se uno riuscisse a capire che cosa ti hanno tolto forzatamente, violentemente di bocca, al quale tenevi moltissimo e che ti ha provocato questo disastro, forse capiresti perché hai quel dolore. Non esiste un'emozione, un dolore, una sofferenza senza una causa. Esistono sempre cause con cause e condizioni che provocano questi fenomeni. Non risalire a loro significa eliminare l'effetto senza eliminare la causa. E non esiste nessuna possibilità di eliminare l'effetto senza eliminare la causa. E altrettanto non esiste un effetto che precede la causa. È una cosa, non basta agire su quello che in quel momento senti, conta perché lo senti e quanto è giusto che tu lo senta e perché l'hai sentito e che cosa in quel momento te l'ha fatto sentire. Sono cose molto, molto complicate, difficili, che restano molte volte nascoste in quella parte del cervello di destra da quando eri molto piccola, da quando eri molto bambina, e viaggiano come alla velocità di una pallina di un flipper che si muove dentro questo cervello provocando un sacco di disastri. Però, ripeto, tutto è risolvibile primo capendo, e poi capendo che tutto questo avviene in un mondo illusorio, in un mondo dove il supremo valore è la vacuità, dove tutto in fin dei conti è qualche cosa di vuoto. Cioè tu stai dando valore a una cosa che in sé valore non ha. E questo, secondo l'insegnamento di Nagarjuna, può essere dato temporaneamente valore alle parole che hanno provocato questo, ma per poi distruggere le stesse parole. Cioè applicare logica per distruggere la logica, non è così facile.
Allora, qualcuno vuole condividere questo argomento della mente tra cervello e spirito?
Io volevo fare una domanda, volevo chiedere, uno dei problemi delle emozioni è che si tende a identificarsi con l'emozione e questo crea chiaramente una sorta di fuoco emotivo, emozionale, che può essere, spesso è anche distruttivo. Una delle direzioni rispetto alle emozioni è quello di riuscire a creare una sorta di osservatore, di testimone, che possa in qualche modo, senza giudizio e senza voler modificare quello che sta, lo stato affettivo, emotivo che sta accadendo in quel momento, possa prendere una sorta di distanza. Quello che io mi chiedo è, rispetto anche a quello che ha detto prima Maestro Enrico, se questa sorta di testimone, se questa sorta di osservatore può essere un'attivazione della parte destra del cervello.
Se posso rispondere, oltre che essere pienamente d'accordo sulle tue parole, sono proprio convinto che quell'osservatore che osserva in maniera così come un terzo è proprio l'attivazione della parte destra del cervello. E se posso permettermi una piccola notazione personale, io che conosco il cinese, c'è un ideogramma cinese bellissimo per descrivere la rabbia, si chiama Nu. Nu è il nome della rabbia in cinese, in cui esiste una stereotipato, naturalmente, ideogrammato nel ideogramma, un soldato che violentemente prende per la coda di cavallo una ragazza e la trascina violentemente fuori. Cioè praticamente non solo esiste la rabbia, ma ti identifichi con la rabbia e naturalmente la rabbia è una delle emozioni più in cui ti puoi più identificare, cioè tu praticamente non vivi la rabbia ma sei la rabbia. E secondo gli insegnamenti di, adesso mi sfugge questa nostra, di cui ho scritto anche l'ultimo libro, ci sono appunto dei travestimenti gravi della rabbia, molte volte la vergogna, il senso di colpa, il senso di colpa. Esatto, la root king appunto. La vergogna e il senso di colpa sono dei travestimenti importanti della rabbia. Se io ad esempio vengo lasciato dalla mia fidanzata, dico, e mantengo un silenzio rancoroso, questo silenzio rancoroso è rabbia, anche se non ha gli aspetti della collera. Ma quella osservazione meravigliosa che ha fatto Paolo Ceccio sull'osservatore è, secondo me, la via fondamentale per risolvere il problema.
La consapevolezza non è oltre il cervello?
Questo poi deve rispondere lui,
E se parliamo di osservatore, parliamo anche di consapevolezza, e la consapevolezza forse non si ferma solo al lato destro del cervello.
Poi ti dico cosa dice Sigel a proposito di questo.
Dai, metti. Rispondi.
Sigel ritiene che la mente sia un flusso di informazioni e di energia, e la consapevolezza non sia altro che il più alto livello di coordinazione di queste informazioni, senza possibilità che esista nessuna possibilità di violazione del principio di non contraddizione, che è un principio fondamentalmente matematico, per cui nessuna operazione può essere contraddittoria quando la eserciti. Questa consapevolezza, a cui lui ha dedicato un bellissimo libro, appunto si chiama Mindfulness, è ripeto, un tempo non ne sentivi mai parlare, addirittura anche il termine inglese era proprio una cosa da tradurre con il vocabolario. Attualmente negli ultimi testi di neuroscienze o di massimamente di coloro che si occupano di attachment, cioè di attaccamento e perdita, questa consapevolezza diventa il sistema principe per risolvere il problema fondamentale della nostra solo che la consapevolezza ovviamente è qualcosa di complicato da raggiungere, l'ultimo stadio della mentalizzazione, ed è una via che soltanto le tecniche e le pratiche dell'altipiano possono portarci ad acquisire. È molto difficile, però ormai tutti parlano, mi ricordo l'ultimo brano del suo bellissimo ultimo libro, appunto dei professori Mikuritz e Schaefer, che hanno dedicato all'attaccamento, che parlano appunto della consapevolezza mentale, e per risolvere i Big Four, li chiamano loro, i quattro grandi praticamente, che sarebbero il nostro rapporto con col significato della vita, con la morte, con la libertà e con la solitudine. La mia cara di Evangela ci ha perso la testa indietro a questi quattro argomenti.
Allora, siamo abbastanza chiaro, vero?
Chiaro, mettono in pratica un'altra cosa. Perché, allora, a prendere questo concetto, diciamo, può essere chiaro, no? Il discorso è metterlo in pratica, perché delle volte ci riesci e delle volte no. Se tutti fossimo in grado di vedere sorgere le emozioni, rendersi conto che sta sorgendo, quindi capire come modularla e dove mandarla a finire, se smorzarla o che, sarebbe essere sempre consapevole, sempre presente e migliore. Non è farlo, per dire il fare, siamo sempre là. Il concetto è...
Importante, tutto questo fa parte della nostra meditazione, però la meditazione analitica. Allora, cercare dove è la mente. Dove è la mente famosa? Questa ricerca della dove è la mente, analizzando, cercando tutte le parti della nostra esistenza, alla fine se questa mente trova o non trova. Chi lo sa? Non avere la preconcetti. I concetti fa bloccare la nostra ricerca. Avere curiosità, fantasia e passione per questa ricerca. Trovare dove è la nostra mente, questa famosa mente. Questa mente alla fine, dentro del cervello troviamo?
Cervello.
Né fuori, né dentro. Allora, dove? L'unica che troviamo nella realtà della originazione, della interdipendente. Chiaro? Questo è. Chiaro o no? L'unico posto dove possiamo trovare questo mente, o io, o qualsiasi fenomeno, quello che noi identifichiamo, alla fine, attraverso questo metodo della meditazione analitica, troviamo nella originazione dell'interdipendenza. Allora, dentro lì c'è, ma non c'è un singolo fenomeno cosiddetto tangibile, no? Prendere a questo la mente, così non c'è. Ma c'è. Dove c'è? Nella originazione dell'interdipendenza. Vero? Capito o no? Questo da lì. Noi siamo, deve essere lì. Oggi come è cambiato lo stato di esistenza, no? Propria esistenza. E ieri siamo altra parte del mondo, c'è tutto quello fissato, esistenza di io gigantissimo, sempre avanti. Invece oggi c'è, ma non c'è come ieri. C'è dove originazione e interdipendenza, ma non c'è come ieri. Ieri dove c'è? Di fronte. Appare prima tutto. Qualsiasi cosa fai tu, appare questo io prima. Sì, io presente. Oggi è visibile, ma c'è, però non visibile. Perché è comparso nella originazione interdipendente. Esiste nella vacuità. Ieri appare di fronte, no? Come illusione. Chiaro? Come ombra, ombra. Ombra di caverna della Platone, no? Platone. Questo mondo è questo, il Platone.
Quindi vuol dire che la mente grossolana è indipendenza di tutti i cinque aggregati, esiste in questa dipendenza?
Sì, perfetto. Allora questa ombra del caverna del Platone, no? Questo è importante, importantissimo. Questa è la nostra ricerca, dove la mente bisogna trovare risposta, l'importante è domani. Dove è io? L'importante non è la risposta, ma la domanda. Questa è la domanda importante, questo è il segreto della nostra saggezza. Il segreto della saggezza dipende dalla domanda, non dalla risposta. Perfetto. Allora qui oggi, questa mattinata, concludiamo. Nella domanda giusta. Grazie Maestro Enrico, grazie mille, veramente è molto solido la sua spiegazione, è importante questo problema. Grazie a tutti, buon pranzo, grazie, a dopo, grazie.